Ciao Leonardo, ciao Alessandro, sono Giorgio, buone vacanze a voi!
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Grazie Giorgino! E allora per quest'oggi, ultima puntata, vi accogliamo così! Signore e signori, è venuto a trovarci in studio con la sua tromba, Raffaele Kohler.
Buongiorno.
Ben ritrovato, ben ritrovato. Oggi, caro Leonardo Manera. Caro. Cosa ma?
Io penso che sia vergognoso quello che hai fatto, veramente. Cosa ho fatto? Veramente vergognoso.
Addirittura.
Guarda.
Ma come? Non ho ancora aperto bocca.
È vergognoso. Io so perché tu hai invitato Raffaele Kohler. Ti lamenti di me ogni tanto che faccio promozione, pubblicità ai miei spettacoli. È vergognoso quello che tu fai per tutta la puntata oggi.
No, ma cosa vuol dire? Ma Raffaele Kohler.
Hai convocato lì Raffaele Kohler perché lo hai cooptato, lo hai convocato per la serata che devi fare al Teatro Menotti.
Incidentalmente domani, domani sarà.
È vergognoso. Che vergogna, vergognati. Vergogna.
Potresti abbandonare. Raffaele, di qualcosa, difendimi e difenditi.
E anche Raffaele dovrebbe rifiutare di essere utilizzato come uomo, come persona, con la sua dignità, immagino, in questo modo. Vergogna anche a Raffaele Kohler. Vergognatevi entrambi, persone spregevoli.
Va bene, possiamo chiudere qui con grande anticipo.
Pelloni e spregevoli. Pelloni. In avanti Raffaele Kohler verrà identificato come un fellone.
Vabbè, insomma, Leonardo Manera ci ha rotto le uova nel paniere, come si suol dire. Caro Raffaele, buongiorno.
Vergogna.
Buongiorno.
Va bene.
Un buongiorno un po' vergognato, ma
un po' vergognoso.
Un po' vergognoso.
L'ultima puntata della stagione di Uno Nessuno 100.000. Leonardo, speravo che fossi un po' più felice per questa ultima puntata. Sai che Raffaele, Leonardo è arrivato un po' strascicato, un po' sui gomiti fino a questo 19.
Non è vero, ieri ho fatto un monologo che ha ricevuto anche molti complimenti, quindi vuol dire che ha dato il meglio di me alla fine.
Allora possiamo andare avanti un'altra settimana se vuoi. Che settimana prossima?
No, io non me la sento più adesso. Vedo che tutti, non c'è più nessuno che lavora in questo periodo. Vedo.
Ma cosa stai dicendo?
Se qualcuno di voi ancora sta lavorando, ma saranno pochissimi, credo, fatevi vivi qui a Radio 24 per sapere come si vive lavorando anche a fine luglio.
Mamma mia, ragazzi.
Col caldo che c'è poi.
Signori,
infatti noi oggi non abbiamo preparato niente.
No,
niente,
lascia stare.
Abbiamo solo due ospiti con cui cazzeggiare un po', ma senza costrutto.
E non parlare del caldo che ieri, devo dire, nella zona in cui vivo, blackout di 7 ore di elettricità e anche questa notte con diversi blackout, va bene, praticamente sotto sequestro, ma insomma sono cose che accadono in questo periodo dell'anno. Allora c'è la nostra redazione, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi,
vergogna.
Lorenzo Nespoli, no, cosa c'entrano loro?
Senti, adesso anche voi della redazione, vergogna.
Devi andare avanti ancora. Anna Riva in regia.
Brava Anna Riva, complimenti.
Perché ti metti gli applausi, Anna? Questa cosa la fa solo quello smargiasso di Paolo Corleoni, non è che anche tu devi.
Anna Riva, che ricordiamo è la donna più sorridente di Radio 24 insieme a Sara, la barista.
Sì, sono 24 ore, certo. Molto bene.
Che 800 le uniche in tutta la radio che non devono vergognarsi, tutti gli altri vergogna.
Vergogna. Bene. 800 24 00 24, se volete chiamarci oggi, l'ha chiesto Leonardo Manera, soprattutto avremo grande spazio agli ascoltatori. Di cosa volete parlare? Volete parlare di Biden? Volete parlare della politica? Volete parlare di Europa? Volete parlare di quello che volete? Siamo qui, cara Anna, vai!
Attenzione.
Sì.
Programma in replica.
No. Per la verità è l'ultima diretta stagionale. da lunedì avremo dei frullatini, insomma.
To be here tonight, not supposed to be here. I stand before you in this arena only by the grace of Almighty God.
And if the events of last Saturday make anything clear, it is
Trump
that every
che dice non dovrei essere qui, ma sono qui solo grazie all'onnipotente Dio. La svolta mistica di Donald Trump che. E vabbè, non mettiamo Leonardo al momento canzoncine, eh. Non lascia stare. Donald Trump è la svolta mistica. Cosa c'è?
Vabbè, ma è vivo e sa, si è fatto granché, quindi insomma, no? Non è mancanza di rispetto verso questa cosa.
No, lo spiego a Raffaele.
Non so
perché
se però Anna Riva è al corrente.
Il buon Leonardo Manera ha deciso che tutte le volte che si nomina Trump dovrebbe partire perché ci vuole orecchio. Vabbè, ma insomma, lasciamo stare. Tra l'altro ho visto che girano anche i meme, tipo la prima copertina del Time. Trump, Man of the Year, ma year non come anno, ma uomo dell'orecchio.
Quindi se lo fa, chi lo fa questo?
Cioè, no, è un meme sul Time, la prima copertina del Time, la copertina del Time. Va bene, insomma, se volete intervenire anche sull'America, 800 24 00 24. Caro Leonardo, io devo dire una cosa, ti hanno ascoltato subito i giornali, paginate e paginate sul divorzio Pascale Turci.
Giusto, Paola... perché il gossip è l'unica cosa, ecco, che tira, ecco, le vendite, ecco, dei quotidiani, quindi farei anche i giornali prestigiosi solo gossip.
Solo gossip.
E in effetti funziona.
Io in realtà avevo una vecchia rubrica della segna stampa che prenderei, per esempio, la paginata sulla stampa.
Sbagliavi.
Pascale Turci, l'amor perduto, che inizia così, già i due nomi, Paola e Francesca, non evocavano un lieto fine.
Ma chi se ne frega!
Ma dai,
sei ipocrita se dici così, perché sono le prime cose che anche tu vai a leggere, è inutile negarlo.
Ma no, le
sono
prime
le cose
no,
che interessano.
Le prime no, perché parte dal titolo di prima pagina.
Esatto. Perché parti dallo sport, parti dal calcio, dopo vai al gossip. È così.
No. Allora, però, adesso chiederei un attimo di serietà, poi come dice Leonardo, se volete cazzeggiamo l'utero. Oggi non vogliamo dimenticare che è il 19 luglio. 19 luglio, la strage di Via D'Amelio e quindi l'uccisione di Paolo Borsellino, degli uomini della sua scorta. Tra l'altro voglio segnalare un libro, ne scrive oggi Repubblica, intitolato Cinque vite. Maria Albanese racconta chi sono queste cinque vite, sono i cinque agenti della scorta, le vite degli agenti perdute in Via D'Amelio insieme al magistrato. Ricordo anche che c'è un sopravvissuto che è Antonino Vullo, mentre queste cinque vite, cioè Emanuela Loi, Vincenzo Fabio Limuli, Agostino Catalano, Claudio Traina e Walter Eddy Cosina sono le vittime insieme al magistrato. Ed è anche per questo, nonostante quello che dice Leonardo Manera, che ho convocato Raffaele Kohler, perché tu oggi, Raffaele, farai una commemorazione qui a Milano. Esattamente dove?
Ai Giardini Falcone Borsellino, tutti gli anni, insomma, 19 luglio, insieme a Libera Milano, insieme anche al Comune di Milano, si ricorda appunto questo momento, questa strage.
32 anni sono passati, sì.
E alle 16:58 le sirene dei vigili del fuoco suoneranno e subito dopo partirà il mio silenzio,
il tuo silenzio
con la tromba,
che se vuoi, in anteprima possiamo ascoltare come se fossero le 16:58 in ricordo di Paolo Borsellino e l'agente della sua scorta, e se volete anche di tutte le vittime della mafia. Insomma, le 9:20, volevamo ricordare così. Grazie davvero a Raffaele Koller, perché è un momento che volevamo particolarmente qui su Radio 24. Allora, sono le 9:20.
Peraltro, scusa, quelle due giorni, il giorno della morte di Falcone e quello di Borsellino,
23 maggio, 19 luglio.
Ecco, sono due giorni che personalmente, ma credo nella memoria di molti italiani, restino impresse come delle giornate che in qualche modo fanno parte anche della storia di ogni persona, anche se non l'ha vissuta personalmente, ma sono quelle date che poi, dovendo ricordare i giorni importanti, diciamo così, che hanno segnato qualche cosa, comunque rimangono. Anche
sì.
Se allora io ero giovane, quei due giorni me li ricordo bene, insomma. Lo sconcerto che c'era stato quando erano accaduti questi attentati, no? Rimangono nella memoria personale di ognuno come degli eventi che fanno parte comunque della vita di ciascuno, io credo.
Ma sì, sono quelle date per le quali si dice: dove eri quel giorno? E uno in genere se lo ricorda. Tu, Raffaele, ricordi per esempio quei giorni?
Io me lo ricordo benissimo, sì, poi mi ricordo che appunto poi mia nonna mi aveva detto che era successa questa cosa.
Questo per Falcone o per Borsellino?
E questo per Falcone, e poi subito dopo, insomma, dopo qualche mese.
Sì, esatto, poi sono stati talmente vicini, ravvicinati nei giorni, per cui l'Italia davvero è rimasta ferita e sconvolta proprio in maniera profonda. Allora, sono le 9:21. Ci sono anche altre notizie che io ho raccolto dai giornali. Per esempio, c'è una notizia che riguarda un tema molto profondo, molto grave, molto serio, che però io lo dico, credetemi, non è una mancanza di rispetto, mi ha suscitato un forte attacco di riso isterico, perché ieri c'è stata un'importante sentenza della Corte Costituzionale, la sentenza che richiamava la sentenza 242 del 2019 sul tema del fine vita, cioè come regolare, quando regolare, chi può accedere al fine vita. Perché mi è venuto un riso isterico? Perché la Consulta, credo per la 300ª volta, ha fatto notare che interviene la Corte Costituzionale, ma servirebbe una legge del Parlamento, che però, insomma, ecco, mi ha suscitato, no? Servirebbe una legge del Parlamento, è credo il 300° appello della Corte Costituzionale, che dice: se il Parlamento non fa una legge, poi dopo sono i giudici a stabilire caso per caso. Poi non lamentatevi però, cari politici, dicendo: ah no, quel giudice ha deciso in maniera strana. E fate una legge. Fate una legge. Se non fate una legge, in assenza di legge, si procede così, per sentenze. Non so se su questo il buon Maurizio Bianconi, che è con noi. Pronto, Maurizio? Anzi, voglio...
Pronto.
Eccoci, ci senti?
Ciao.
Eccoci qua.
Sì,
ciao, avvocato. Voglio su questo della Corte Costituzionale assegnare un premio Giachetti. Tu sai il premio Giachetti, no? Tu lo conosci?
Ah, io? L'ho inventato quasi.
No, l'ho inventato. Abbiamo inventato noi, però il premio Giachetti a tutti coloro che non fanno la legge sulla Corte, sul fine vita. Senti un po', dai, aspetta. Vai, premio Giachetti. Insomma.
avete la faccia come il culo.
Facciamo bene, Maurizio? Hai fatto bene?
Dice proprio bene. Ci sono nel Parlamento italiano un manipolo di oltranzisti cattolici sparsi in tutti i partiti, peraltro, non è che ce n'è uno lì, uno là, sono proprio sparsi in tutti quanti i partiti, che mettono i bastoni fra le ruote, e ci sono anche dei politici timorosi di offendere più che il sentimento della gente le gerarchie ecclesiastiche. Cioè, nella politica italiana è stranissimo la dipendenza che c'è dalle gerarchie ecclesiastiche, quando è noto che il popolo va sempre avanti a queste cose. Il divorzio dovrebbe insegnare.
Sì. Abbiamo nell'ultima puntata, così, caro Leonardo, abbiamo subito sistemato anche le gerarchie ecclesiastiche e tutti i politici e la Chiesa.
E sono un danno di niente per l'Italia, le gerarchie ecclesiastiche. È un contropotere, c'è poco da fare. Non è che se mettono anche bocca. Cioè non si può trascurare, se si vuole parlare seriamente delle cose, dobbiamo parlarne seriamente, non si può trascurare che i vescovi italiani, invece di pensare all'anima del Signore e a tutte quelle cose che dovremmo fare in chiesa, eccetera, dicono che non gli piace l'autonomia differenziata. Sono con tutto il rispetto cazzi che non gli riguardano.
Eccolo, è giusto. Per dare l'editoriale di Bianco.
Ma vanno spiegate queste cose, perché c'è una classe politica con la quale io ho sbattuto la testa più di una volta, che io sono non laico, sono stralaico, sono un estremista qui veramente, è la classe politica timorata, no, di Dio, di questi qui. Sono timorati di questi qui.
Che potere hanno? Cioè, posso capire timorata di Dio. Uno magari è timorato di Dio, del giudizio divino, vado all'inferno. Ma senti i cani di Bianconi che lo sbranano.
Allora,
c'è una canea, che è successo?
È la canea perché sono entrato in casa dal cancello, ero fuori, capito?
Ecco.
Allora mi saluterebbero.
Sì.
Molto molto diffusa pattuglia di cattolici impegnati in politica, si chiamano.
Sì, vabbè.
E questi qui sono gestiti uno che conosco benissimo e che anche era un mezzo amico, diciamo, amico no perché è troppo cattolico, mezzo amico sì, è Maurizio Lupi, per esempio, questi.
Però senti qua, Maurizio, noi ti vogliamo accogliere, visto che tu sei un grande europeista, un amante di questa Europa, lo so, ti sto provocando, c'è il nostro Raffaele Kohler che ti accoglie oggi con l'inno alla gioia. Oh, viva l'Europa! Tutto, caro Maurizio, esorbiscitelo.
Era lo stesso strumento del silenzio fuori ordinanze,
sì, certo, è il nostro Raffaele Kohler.
Appunto, giusto.
Però, strumento, io volevo chiedere a Bianconi, ma questo potere ecclesiastico poi ha anche un riscontro comunque in termini di voti? Perché altrimenti adesso non
una
più.
Volta sì, una volta, ora meno, ora contano molto per le preferenze. Per le preferenze sanno orientare il voto, ma quello che conta sono le intromissioni finanziarie. Cioè, il potere ecclesiastico in Italia è un grande potere finanziario che determina molte cose, che gestisce molte cose, che partecipa a molte cose, e quindi è un interlocutore politico.
Sì. E qui, se parli di finanza, ecco appunto l'Europa. Quando senti l'inno alla gioia di Beethoven, che Vannacci, credo, in un'intervista a David Parenzo ha attribuito, ha detto cos'è, chi era? Sì,
ha detto Vivaldi.
Vivaldi, ha detto Vivaldi. Sì. Vabbè.
Io credo che non è Vivaldi, lo so, perché Vivaldi qualche cosa, per il resto sono non ci capisco niente. Per me.
Vabbè, ma quando senti l'inno dell'Europa, cosa fai? Ti metti sull'attenti?
No, mi metto le mani ai coglioni, perché, no! perché porta male.
Ma come?
Perché, e te credi pigliare in giro me, ma io te lavoro.
Lo so,
nel senso che io l'Europa mi piace, mica questa di ora, anche che ha dato quello che è successo ieri e come commentato oggi, indica che siamo completamente fuori strada. Pazienza. È pazienza, perché...
pazienza, cioè sei così rassegnato, è rassegnato, ma cosa non ti piace?
Sono rassegnato,
la svolta green, la
finale. No, perché non si capisce una cosa fondamentale. Io è ovvio che non sto dalla parte della von der Leyen, però l'analisi la devo fare obiettiva, in questo senso che tutto quello che ha comportato o che viene attribuito comunque all'Europa ha comportato sicuramente un impoverimento generale della popolazione, specialmente del ceto medio. Questo è un dato obiettivo, non è un dato soggettivo. La preferenza di certe scelte economiche e politiche ha sicuramente penalizzato più il sud dell'Europa che non il nord dell'Europa, e che quindi a noi l'Europa ha soltanto creato obiettivamente dei danni, perlomeno sull'immediato. La gente va a votare e si ribella a tutto questo stupidamente, e qui la stampa ha una grande responsabilità, e media si ritiene che ci sia una svolta a destra. È una puttanata, non è una svolta a destra, perché la destra estrema l'hanno già isolata in un gruppo, sono 19-20, non so quanti sono. È una svolta nel rispetto di quelle forze che hanno sempre difeso l'identità, il paese, la famiglia, il piccolo artigiano, la media industria, gli agricoltori, e che impropriamente viene chiamata destra o destra reazionaria. È la gente comune. Sono, una volta avrebbero votato Democrazia Cristiana, tanto per capirsi quello che voglio dire. E ecco, questa gente qui gli ha detto: fate piano, rispettateci, fate quello che volete, ma rispettateci, tenete conto delle nostre difficoltà, e gliel'hanno detto nell'unico modo in cui sono stati capaci: o non sono andati a votare o hanno votato queste forze. Questi hanno fatto,
tu dici, non hanno tenuto conto,
che gli ha fregato un cazzo niente,
hai fatto 5 legislature, si fa la maggioranza dove ci sono i voti, si chiede la fiducia, sarebbe in Italia
grande. Non c'è grande quello che è successo poi in Italia alla fine della Prima Repubblica, tenetelo a mente, ragazzi. Quando c'è un sommovimento popolare che ti porta il 53% della gente a andarvi nel culo perché non viene neanche a votare, ed è quell'altro 47%, c'è un cospicuo avanzamento di chi vuole, diciamo così, il cambiamento, perché chiamiamolo così, ma in realtà vuole queste cose qui, e te fai finta di niente.
Leonardo, tu che dici?
Prima o poi qualcosa succede.
Sul tema dell'astensionismo,
sono d'accordo con Bianconi. Il problema è che l'astensione non ha peso di fatto, quindi quando ci si trova poi a fare una maggioranza,
quando non si riesce democraticamente a trovare la quadra, dopo ci sono i ribellismi, e dopo i ribellismi ci sono le rivoluzioni. Guardate cosa sono stati capaci di fare in Germania. In Germania un popolo tutti in fila, fanno quel che gli dicono. Potrei raccontare un aneddoto, ma è troppo lungo. Ma è gente disciplinatissima, hanno portato i trattori sotto il arco di Brandeburgo. Gli battono nei ginocchi, non possono più.
Questi sono i segnali. Quest'ultima immagine, vabbè. L'abbiamo colta in extremis. Allora, Maurizio, fermati un attimo, perché dobbiamo andare in pubblicità. Poi rientriamo sempre con Maurizio Bianconi. Le vostre chiamate, se volete, all'800240024. Raffaele Kohler qui con noi. E vuoi andare in pubblicità? Come andresti in pubblicità? Insomma, in
100 Milan.
Comunque la voce di Manera sono 2-3 giorni che sta sempre più scatolata, lontana, cioè più che andare in ferie sta evaporando.
Chi è che dice che il potere ecclesiastico non conta nulla quando mezza Lombardia è in mano al potere ecclesiastico?
No, dice
basta guardare scuole paritarie, istituti, eccetera, 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 eccetera. Francesco da Cagliari.
Effettivamente dicevamo il contrario, semmai, che conta.
Bianconio, come ti chiami? Fai il bravo, che se non fosse per l'euro e il mercato unico europeo a quest'ora l'Italia era già fallita, ma sai da quanto? Con la nostra liretta e la nostra inflazione a doppia cifra eravamo già sotto 9 metri di terra, va. Fai il bravo, va.
Fermati e placati un attimo, Maurizio, adesso ti faccio rispondere. Voglio ricordare che incidentalmente Raffaele Kohler, caro Leonardo, domani sera alle 19.30 sarà alla corte d'onore di Palazzo Sormani, la Sormani, dove io incidentalmente io terrò lo spettacolo I giorni della libertà, un'orazione civile per la resistenza.
È tutta una trasmissione
incidentale
fatta per promuovere la vostra serata.
Ma no, vabbè. Ma no, assolutamente. Però vogliamo capire come per esempio Raffaele accoglierà domani il pubblico alle 19.30 alla Sormani. Come? Vabbè, incidentalmente il resto. Va bene. Domani alle 19.30 in una sabato milanese
assolata e deserta. Fatemi sapere se riesce ad arrivare qualcuno.
Te lo faremo sapere, caro Maurizio Bianconi. Allora, vuoi rispondere all'ascoltatore? Fai il bravo che non ti ascolta.
Sì, no,
era un messaggio.
È l'annoso problema.
Leo.
No, sì, così valutato superficialmente, non è che oggi si possa mettere a fare una discussione su questo, è una puttanata reale, perché ma io lo spiego con gli esempi in corpo e vivo, cioè io, Maurizio Bianconi, ero un avvocato che non aveva né arte e né parte, non aveva una lira, non aveva le toppe al culo perché c'era una signora che mi regalava i vestiti di seconda mano per andare a lavorare. In quell'Italia del 20% di inflazione, io in 6 o 7 anni mi sono comprato la casa, ho fatto il mutuo, ho preso lo studio e incominciato a lavorare e a guadagnare e pagavo il 21% di interessi. Il che vuol dire che c'era una mobilità sociale e una mobilità di arricchimento, di attività economica, che non è neanche paragonabile al gelo che c'è oggi. I miei figlioli, le mie figliole, hanno meno aspettative di successo economico in questo mondo meraviglioso di quanto non avessi io allora. che venivo nota sotto, non underdog, under merda, ero proprio giù giù, basso, basso, basso.
Ho capito la tua posizione.
La dinamica economica dei paesi meridionali vive sulla flessibilità, sull'instabilità e sulle mobilità di mercato. Vive molto sul terziario e sulla manifattura. Vive su tutti gli elementi che hanno bisogno di un mercato mobile. Mentre in Germania si ha bisogno della grande azienda, del mercato fisso, della stabilità.
E tu dici, tenere insieme tutto, qualcuno dovrà trovarsi con le pezze.
E siccome
con le
la
pezze.
Stabilità e l'ordine ha sempre la meglio sull'instabilità, noi che si viveva allegramente, lo dico così per farmi capire, siamo stati giustamente penalizzati.
Va bene.
Anche se è vero che adesso uscire dall'euro sarebbe una follia.
Intanto
sei
aspetta.
Nella giostra e non puoi uscire, se no ti rovinano.
A proposito, sì, ti sentiamo alla fine, è andata via un attimo la comunicazione. A proposito, giusto per fare un passo indietro, lo dico anche a Leonardo, a Raffaele, a te, Maurizio. A proposito di Trump, abbiamo parlato di Trump che si richiama a Dio, eccetera. Guardate che non è che in Europa, certo, non è famosa come Trump, ma abbiamo già la prima espulsa dall'Europarlamento. Primo giorno, l'eurodeputato. Diana Jovanovic, Soshoaca, partito di ultradestra della Romania, SOS Romania, si è presentata urlando con la museruola, gridando noi crediamo in Dio e brandendo icone sacre all'Europarlamento. Espulsa, così primo giorno.
Sì, i matti sono ovunque.
No, ma come i matti? Eletta dai cittadini rumeni.
Questa è matta assoluta.
Come ti permetti?
Lo so io.
È una sorta di tua collega. Invece, scusa Maurizio, ti vorrei chiedere questo: la politica da 4 giorni, io non ne posso più, anche ieri ne parlavano, anche oggi, lo schema Renzelli, questa partita di pallone. Cosa ridi? Cosa ridi che c'è il dramma del giornalismo italiano che da 3 giorni si interroga su un abbraccio in una partita di calcio benefica tra Renzi e la Schlein, con l'allenatore La Russa che fa entrare Conte e fa mettere Lupi lì e Bonelli là. Ma dai!
Intanto il calcio a fratella.
Ma ho capito.
Poi sono colleghi di Parlamento e la colleganza ha molta molta importanza. Poi c'è quello che si dice in Toscana, federisarca, tutti una barca, cioè sono tutti lì, sono tutti uguali, non c'è differenza.
Ce lo traduci questo? Tu Leonardo l'hai capito il significato di questo?
Federisarca vuol dire federis arca, cioè l'arca dell'alleanza, è una volgarizzazione dell'arca dell'alleanza, si dice federisarca, perché tutti una barca, cioè tutti sono tutti federisarca, tutti una barca, andate a fanculo tutti, noi siamo tutti insieme, si vivono.
Cioè stai dicendo che poi alla fine sono tutti uguali, no? Adesso no.
Come gestione di Parlamento sono tutti uguali.
Io sostengo anche
che dalla Schlein, non direi da Bonelli, ma sicuramente dalla Schlein fino all'ultimo di destra della Meloni sono tutti di un partito, come ho detto più volte, quindi sono tutti colleghi in realtà.
Comunque io mi devo un po'.
Quelli più furbi come Renzi, quelli un po' più coglioni come la Schlein, ma insomma sono tutti dello stesso partito.
Io mi devo un po' preoccupare, Leonardo, perché sai che stanno arrivando tutta una messe di messaggi, sempre di più a dire. Io non conoscevo Bianconi, ma lo amo, lo adoro, è l'opinionista più lucido. Cioè, io ho creato un mostro. Abbiamo creato un mostro.
No, colpa. Io non sono un mostro, è tanto che sono lucido. No. Tu resti come Splendo.
ti devi ricandidare. Adesso che puoi...
No, io ho chiuso. Ho già dato abbondantemente, ho avuto le mie soddisfazioni. Mi piacerebbe che le tesi veramente misurate che ho sul futuro fossero un po' raccolte da qualcuno che ha voglia di fare. Che capisse che ormai le vecchie tribù destra e sinistra hanno un significato meramente strumentale. E che c'è in realtà un grande scontro fra individuo, cittadino, comunità e interessi finanziari.
Ma che ecco, appunto...
è anche legittimo come scontro, come dialettica, però andrebbe gestita con un po' più di equilibrio. Ecco tutto qui.
Ma se, come dici tu più volte, il vero potere ormai è quello finanziario, il cittadino che sì. strumenti ha per incidere sul potere finanziario, visto che il voto
io la ricetta ce l'ho non per risolvere, ma per mitigare il problema. Se noi riusciamo a risolvere, diciamo così, l'autogestione del denaro, cioè, vedi, te, l'altro giorno, così mi spiego in due, bisogna che sì. mi spieghi a flash, perché sono lungo. L'altro giorno, su Sole 24 Ore, c'era scritto una cosa drammatica alla quale nessuno ha fatto caso.
Vediamo,
però era in prima pagina.
Qua lavoriamo solo 24 ore.
Cioè... italiano, il risparmio sì, italiano. Sì. Per il 16% è impiegato in Italia, l'84% è impiegato nel mondo. Che significa? Che noi si produce ricchezza e gli altri se la godono. Se il risparmio italiano fosse investito tutto in Italia sì. e il debito rimanesse in casa, noi potremmo fare grandi cose, anche questa... rispetto a una finanza più ragionevole, perché... Non è detto che non si debba speculare, non è detto che non si debbano comprare buoni del tesoro, non è detto che non si debbano comprare le azioni di un'azienda italiana. Cioè, si può costruire una finanza ragionevole, ma che obblighi chi, come lo posso dire, chi la gestisce a tener conto dell'individuo e della comunità. Non è
il sovranista, è sovranista anche Bianconi, sei sovranista.
Non sono solo, guarda, sì, che contesta, anche sì. questa è una puttanata.
Vabbè,
non è che sono sì, non è che sono sovranista,
ma mica un insulto, mica un insulto.
Sì, ma lo dicono come la sovranità appartiene al popolo e quindi questi sono i sovranisti, quelli che dicono che la sovranità appartiene al popolo, allora sono sovranista. Ma se mi dicono che la sovranità appartiene all'Intesa San Paolo che ha i conti correnti, alla banca di qui, alla banca di là, non va più bene.
Vabbè, se fermati un attimo per il tra, aspetta.
No, ma se se Giorgetti mi dice che l'Italia va bene perché il PIL è cresciuto dell'1,5% e poi si scopre che la ricchezza è in mano a 3.000 persone mentre 60 milioni di italiani si ciucciano i diti, è un mista bene a me.
Andiamo al traffico, va, aspetta che riprendiamo tra un attimo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Muchela, non è colpa dell'Europa, è colpa del turbocapitalismo, del liberismo estremo, della mancanza di scrupoli, di una caduta morale ed etica terrificante. Si tagliano le braccia e si lasciano le persone a morire. Dai, è colpa di questo se non c'è più mobilità sociale. Muchela.
Muchela è molto, molto milanese.
Muchela è molto milanese, molto ma milanese. Lui dice quel che ho detto io.
Ma no,
io...
ma infatti lui è contro tra l'altro il turbo capitalismo.
Io dico semplicemente che l'Unione Europea è lo strumento, il braccio armato che grava della maggiormente su di noi. Esatto.
Però, cioè, però non è Maurizio, aspetta,
è un suo prodotto.
Voglio, siccome hai detto tanto fiele contro l'Europa, il nostro Raffaele Koller ci riporta un po' con gioia, con qualcosa, insomma, devi smussare, smussa. Finalmente, anche perché dopo tante parole
italiane di più domestico di questa canzone,
credo
che
credo che in questo momento Radio 24 sia l'unica radio al mondo che manda in onda dei soli di tromba.
Hai visto. Tra l'altro dice così.
Penso che non si trovi un'altra radio.
Il buon Leonardo Manera dice così, ma sta scrivendo una canzone per Sanremo. E cosa ha messo? Cosa hai messo?
No, l'ho tolta alla fine, la tromba.
Ecco, oddio. Ma come l'hai tolta? Ma come,
dopo
Raffaele,
che ho sentito Raffaele Koller Radio 24, ha detto: ma c'è già lì a Radio 24, la tromba, l'unica radio al mondo.
Vabbè, ma si deve vergognare, diglielo.
Ci vuole la tromba, senza tromba non si va a Sanremo, ragazzi.
Cioè, incredibile.
Sai che Ennio Morricone inseriva sempre negli arrangiamenti dei suoi pezzi anche quelli pop della tromba.
E avevi detto che l'avevi
origine,
l'avevi messa. Hai tolto.
Poi l'ho sentita e ho detto: no, meglio toglierla. Ma non era Raffaele Koller.
Senti, Ruggero da Brescia, vai. Ruggero ci chiama da Brescia.
Era, facendo riferimento al discorso del fine vita,
buongiorno a tutti.
C'è una cosa che non riesco a capire dei cattolici. Dato che loro dicono che è Dio che dà la vita e la toglie, perché quando si ammalano al posto di andare in ospedale non vanno in chiesa a pregare?
Vabbè, insomma,
prima lo facevano.
A parte che andranno adesso, no, dico con rispetto, andranno anche in chiesa a pregare per sperare di guarire, immagino, se ci credono, no? No. A parte che non dovrebbe esserci questo rapporto utilitaristico, no? Chiedo a Dio di guarirmi.
Che la religione abbia fondamenti psicologici e sociali diffusi, cioè, da quando c'è l'uomo, quindi vuol dire che risponde a un bisogno, che poi siano tutte puttanate in altro conto, però svolge una sua funzione. Dopo altri come la Chiesa Cattolica oppure anche la Corona d'Inghilterra hanno fatto della religione uno strumento di potere, cioè sono due gli aspetti. Uno, l'ineludibilità dell'uomo un po' timoroso della religione, e anche l'uomo che non riesce a rassegnarsi, avendo concepito l'infinito, non si rassegna a non farne parte. È per quello che dice: dureremo per l'eternità. Col cazzo, perché noi l'abbiamo concepita l'eternità, e allora vorremmo durare quanto l'eternità.
Allora,
quindi questi sono i due motivi,
Maurizio.
E poi c'è, però, i soldi sono un'altra cosa.
Abbiamo un minuto, dovevo chiudere. Noi ti ritroviamo a settembre, perché è l'ultima puntata.
Me l'ha detto la Miriam. Io mi sono divertito tanto con voi, non so voi.
Sì, grazie, ma mica finisce, mica moriamo. Andiamo in vacanza. Senti, dici l'outfit che c'è lì tra Pietrasanta e Forte dei Marmi. No.
Guarda, sì, quest'anno sono costretto a cominciare a darvi un po' ragione, perché c'è un po' una degenerazione extra lusso che non mi piace, e hanno invaso un po' tutto.
Non va bene
perché snaturano il posto. Non va bene proprio perché qui viene la gente a vedere chi ha visto chi c'era. Non è possibile, bisogna un pochino ridimensionare questa follia.
Bianconi contro il Twing.
È come a Porto Cervo, che vanno a vedere gli yacht e vedere chi c'è sugli yacht. Così.
Vabbè, Maurizio, ti dobbiamo salutare. Grazie. Ciao, salutaci.
Grazie a
salutaci,
voi,
cani.
Buone vacanze a tutti.
Grazie.
Buone vacanze.
Giornale
ciao,
Radio.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. Da Plus la tua radio migliorerà.
La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Cioè Manera e Milan, fateci capire. 6 settimane di vacanza e in più tutti i frullatoni che ci date durante l'anno, ma non vi vergognate?
No, no, no. 6 misere settimane di vacanza. Subito entrare in onda perché sta succedendo nello studio di Radio 24 qui in Viale Sarca 223 una festa. Dispiace tra l'altro, Leonardo, che tu non prenda parte a questa festa, però
so no. Già cosa sta succedendo.
No, sta succedendo che è venuto a ritrovarci il grande Alessandro Martinotti, nostro ascoltatore e produttore. Adesso racconteremo perché ha bisogno di tutta la pubblicità del mondo. Alessandro, ciao. Da
ciao a tutti.
Vero Monferrato ha portato praticamente, e infatti c'è tutta Radio 24 nello studio, io vedo dei vassoi di pasticcini incredibili. Vabbè, poi mi hanno detto che c'è anche vino.
Una bottiglia che vale per tante bottiglie.
Cioè quanto?
In poche parole, da quella bottiglia lì ne vengono 16 normali, quindi diciamo un bel bottiglione.
Un bottiglione. E ha detto lo porto, tanto in giro di 2 ore a Radio 24 lo finisco.
Diciamo che vediamo.
Allora io ho detto a tutti quanti della radio, chiunque vuole, collega della radio, può entrare, prendere un pasticcino e dire qualcosa. Il primo che si presenta.
Eccomi qua, buongiorno.
Mauro Meazza.
Buongiorno, devo dire 2 cose. Sì. Allora, la prima è che a 2 di denari andiamo al volo su questo problema che sta così affliggendo Microsoft e gli aerei, i treni, tutto il mondo.
Sì. Vabbè.
La seconda è vergognatevi.
Perché vergognatevi?
Vergognatevi per le ragioni esposte da Leonardo Manera.
Perché ho invitato Raffaele Cone.
Esatto, per una volta Leonardo sono d'accordo con te.
Ma scusa, sì, tutta la trasmissione è incentrata su questo marchettone.
Ma non è vero, abbiamo parlato di tante cose. Peraltro, scusate, c'è molta Radio 24. Posso dare la precedenza alla nostra redazione, ai nostri prodi redattori? Tu, Mauro, hai preso il pasticcino?
No, devo ancora prendere il pasticcino. Devo ripetere: vergognatevi. Vergogna, no, va bene, vergogna. Sì. È una vergogna. Questa puntata ultima, devo dire, è un momento basso della tua trasmissione. Alessandro, mi spiace dirlo. Leonardo, non so se vuoi prendere le distanze, io ti capisco.
Ma sì, perché non avrei mai pensato di far parte mai di questo teatrino messo in piedi da Alessandro Milan per promuovere una sua serata nella mano deserta di domani.
Guarda, non ti rispondo io, ma ti risponde Raffaele Kohler. Guarda, ti risponde.
Allora, se venite domani, aprirà questo famoso bottiglione, no, al teatro. Quindi,
guarda, ancora una parola e finisci nel serpente corallo. Da lunedì prossimo, 11:30, ti mettiamo nel serpente corallo.
Allora, vorrei dare appunto la precisione. Mauro, vattene, basta.
Va bene, prendo il pasticcino, però.
Hai fatto abbastanza
posso
danni.
Posso dire vergogna?
Sì, puoi dire vergogna. La nostra DJ Lucchet, la nostra prode redazione, la nostra Miriam Lucchetti, che ha diritto più di altri, facendo parte della redazione, a prendere doppia razione di pasticcini e a essere qui.
Oh, buongiorno.
Buongiorno.
Possiamo dire che noi siamo la trasmissione con i migliori ascoltatori proprio di tutta la radio, secondo me.
Sì,
così,
sì.
Lo dico a ragion veduta, diciamo.
Quale trasmissione ha ascoltatori che si presentano con bottiglioni di vino e pasticcini? tu Leonardo conosci a Radio Bella e Monella qualcuno che...
Ma guarda, io ricordo che in una trasmissione però televisiva venne un signore a portare per tutti dei bei giubbotti di pelle, cosa che qui non è successa, e quindi anche il nostro ascoltatore non si colloca ai vertici della generosità.
Ti faccio rispondere, sì, da Alessandro.
A me regalarono un giubbotto di pelle che ancora utilizzo, molto bello, è cosa di cui non ho visto traccia a Radio 24.
È così,
nei regali,
Leonardo, quindi... sputa nel piatto dove mangia.
Sì, sì. Ma è giusto che stai lì, Leonardo. ognuno sta giusto nel suo posto.
È stato praticamente estromesso.
Caro, pensa alla prossima volta a portare dei giubbotti di pelle invece che
al 20 luglio, al 19 luglio, peraltro. Sì, sì, sì. Sì. Vabbè, DJ Lucchet.
Io ne ho già presi tre, quindi.
Tre pasticcini, penso che siano buoni. Succedeva questo per esempio a Radio Como.
No, basta con questa storia. Ciao Como Radio. Ciao. No, non succedeva oggettivamente.
Ciao Como Radio, molto bene. Grazie a DJ Lucchet. Vedo anche la nostra Elisabetta Fusconi che si è seduta sul trono di Giuseppe Cruciani, direttamente dalla Svizzera. Vedo il nostro Lorenzo Nespoli, vedo Marco Santoro, vedo Laura Faggin, insomma tutti. Grazie ai pasticcini di Alessandro Martinotti.
Stiamo facendo una diretta Facebook video, quindi andate tutti su Facebook.
Il nostro Lorenzo Nespoli, il cardinale, ci ricorda, ci rimette a posto.
Io sto guardando con grande timore tutti quei cannoli, perché come molti sono in partenza per il mare e non posso permettermeli. Sono tantissimi. Sono, penso, considerato anche quello che hai portato, che è fuori da questo studio, siamo a un 10.000 calorie. Nel complesso
c'è tra l'altro, Leonardo, scusami, un messaggio che arriva: scusate, ma a me tutti questi festeggiamenti puzzano, non è che si chiude una parentesi e state lasciando Radio 24? E da settembre ci sono delle novità nel palinsesto clamorose. Leonardo, vuoi, non dovevamo
dirla
questa cosa?
Io penso di sì, so che non, insomma, ci sono molti dubbi su ricominciare questa trasmissione, quindi può anche darsi che ci sia altro da settembre alle 9.
Ma altro,
io queste altro non lo so, magari non ci saremo più noi.
Annunciamo perché... cambiamenti radicali, creiamo suspense. Ci saranno forti cambiamenti.
Vabbè,
io stay tuned.
Non dico niente, al limite diremo ad Alessandro Martinotti il nuovo indirizzo dove recapitare. Vabbè. Vedo Laura Faggin. Marco, se volete prendere un pasticcino, dovete dire qualcosa, qualsiasi cosa. In onda dovete salutare. Beh, ringraziare,
sta arrivando Marco Santoro.
Ringraziare Alessandro, il nostro ascoltatore, che ha portato tutto
un
questo.
Un saluto ad Alessandro. Io, tra l'altro, vengo nel Monferrato a fine agosto. Quindi...
Okay. No, cioè, sta chiedendo buona. Altro cibo. Sta chiedendo.
Per cosa, Santoro? Per cosa?
Per fatti miei, perché ad un festival ne avevamo già parlato. Senza bello, fare pubblicità. Quindi, insomma,
festival molto bello.
Sì, sì, sì.
E vabbè, e quindi sta chiedendo.
Adesso lo prendo, ancora sì. Lo devo prendere.
Una nuova razione. La nostra Laura Faggin invece vuole anche. Grazie, caro Marco. Sei autorizzato a questo punto a prendere il tuo pasticcino. Se il nostro Raffaele Kohler vuole farci anche una base, intanto.
No, io proprio appena parlato.
Laura, vai.
Avrei una proposta poi.
No, io posso solo ringraziare. Magnifico, vorrei tutti i venerdì così. Tutti i venerdì cannoncini con la crema, buonissimi.
Devo dire che il nostro Alessandro Martinotti è pentitissimo, c'ha una faccia adesso.
No.
Adesso me li chiederanno tutti, tra l'altro. Dovunque andrà, tu dico, i cannoncini?
Non verrà mai più. Raffaele.
Allora ne approfitto anche che c'è la diretta Facebook, insomma, per completare questa festa ci vuole un bel trenino, ragazzi, dai.
Mi sembra. Leonardo, ti vedo che balli, eh? Ta 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 ed è già Capodanno, signori. Buon Capodanno a tutti quanti, buon 2024, caro Leonardo. Dispiace che tu non abbia preso parte a questa festa.
È uno dei punti, secondo me, più bassi toccati da Radio 24 in tutta la storia.
Ottimo, ottimo. Tra poco, dopo il traffico, come nostra tradizione, avremo con noi Mauro Corona per i consigli di fine anno, nel senso fine anno, cioè Capodanno, no, non sostante Raffaele Cola, fine anno, fine stagione per le sane letture estive. State con noi.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Sono le 10:19 minuti, io sono felice sempre quando possiamo rubare qualche tempo alle sue montagne, alle sue sculture, alla sua scrittura. Mauro Corona, Mauro, buongiorno, come va?
Oh, buongiorno ragazzi, che bello sentirvi per l'ultima puntata.
È un piacere nostro, caro Mauro Corona. Allora, noi abbiamo questa tradizione, ringraziamo Mauro, che ogni anno ci dice alcuni consigli preziosi di letture, di buone, sane letture, che insieme a una bevuta magari fa molto estate, siamo una scalata. Poi di bevuta dobbiamo dire una
non
cosa...
Non contemporaneamente, no, però. No. Sono anche uno scale contemporaneamente leggere, non so se si può.
Bicchiere e lettura sì, scalare e leggere no, perché no, Mauro, bisogna mettere sempre il piede nel posto giusto.
E neanche bere scalando.
Allora, come letture, cosa ci consiglia?
Allora, per chi va al mare, ovviamente la gran parte, c'è Il sentiero selvatico di Matteo Righetto, scrittore... che ne sa di montagna. Poi di Jacopo Merizzi, che è una guida alpina della Val di Mello, La vita negli occhi, molto bello, è il sunto di tutte le sue, l'uomo che ha più fratture di tutti, 56 fratture.
Accidenti, cioè per cadute?
Perché la montagna l'ha vissuta. Poi un libro che ho scoperto da poco, che ha l'intensità di un Rulfo o di un Luis de Lyon, e la forza della scrittura, è Sergio Arneodo, Vento di montagna. Uno scrittore sconosciuto quasi, eppure di una forza che ricorda appunto Rulfo o Luis de Lyon o anche Ramuz, lo svizzero Charles Ferdinand Ramuz. E poi uno che io non ho ancora letto, Per chi ha smesso di bere, Mattias Enard, L'alcol e la nostalgia. Io ancora non l'ho cominciato.
No, a questo proposito, caro Mauro, qui è venuto, c'è un nostro amico ascoltatore che è Alessandro Martinotti, che è un produttore di vino, ci ha portato una bottiglia, devo dire che giuro, è una bottiglia di 12 litri. Caro Mauro,
portatemela su, che voi è sprecata lì con voi.
12 litri, non lo so. Io la terrei anche per quando Mauro Corona verrà a trovarci.
Ma io verrei volentieri, proprio ci terrei davvero. Perché... Però tenetemela lì. Vino... Perché come diceva il vecchio Felice Corona, L'allegria e il vin bon i dura poc.
Eccolo lì. No, io voglio ricordare anche, è giusto, Le altalene, ricordiamolo, il libro, l'ultimo libro di Mauro Corona, perché è molto, secondo me è molto riflessivo, aiuta magari in un periodo estivo in cui uno ha un po' più di tempo per meditare e per andare per montagne. Ovviamente ci sono i soliti consigli, caro Mauro Corona, per chi va in montagna. Mi raccomando, niente infradito?
No, beh, insomma, no, bisognerebbe ogni volta passare in qualsiasi luogo di montagna. C'è un ufficio guida, un ufficio informazioni, poi informarsi sulla meteorologia, perché adesso con quei cellulari si può capire benissimo che tempo che fa, non quello famoso che tempo che fa, ma quello della natura. E poi avere nello zaino sempre una pila frontale, degli attrezzi, di quelle piastrine per acceso, perché si può capitare di perdersi e stare fuori la notte. Quindi quelle piastrine accendifuoco, un seghetto serramanico, due pile frontali, perché può capitare che una pila si spenga, che abbia qualche difetto e ti trovi isolato. Quindi la seconda pila frontale. Ma ci ho scritto anche un libricino su ste robe qui, che la gente va via perché vedono le pubblicità e uno che arrampica poi in cima mangia una cioccolata. Non è così, non è pericolosa, così. La montagna
va rispettata.
Va conosciuta più che altro, perché rispettarla si può farlo anche da casa. Io non vado in montagna, quindi non la insozzo, non la violento. Invece va conosciuta.
E poi c'è la questione...
Basta, per esempio, d'autunno. Guardate che il soccorso alpino, su 100 interventi, 80 sono di gente sui sentieri. Quando cadono le foglie d'autunno, coprono questi rami di stecchi caduti dagli alberi. Tu ci metti sopra un piede, su un ramo verticale, è come metterlo sul ghiaccio, perché è umido. E se a lato c'è un salto, un burrone, cioè sono miliardi di pericoli di montagna.
Sì, scivole. E poi c'è la variabile orso, questa è un po'...
Orso, ho detto anche ieri, hanno diritto di vivere anche gli orsi nel loro habitat, perché l'uomo crede di essere padrone lui di tutto. Quindi bisogna capire, informarsi, mandare nelle scuole i contadini, le guide alpine, quelli che si occupano di natura, a insegnare che certi periodi dell'anno l'orsa ha i piccoli e li difende. L'ultima aggressione era l'orsa col piccolo, quindi chiedere lì è rischioso, è meglio lasciare perdere, avere il deterrente, che non è il coso, il deterrente non è lo spray al peperoncino, si fa una risata l'orso per lo spray, sono dei deterrenti, dei flaconi che costano peraltro una settantina di euro, che va a gambe levate, fugge a gambe levate l'orso. Ieri mi dicevano in una trasmissione TV non sono legali. Eh beh, ma la mia vita è più legale di comprare un flacone fuori. Poi avevo sentito anche, perché mi piace raccontarvela, ha detto questa conduttrice del programma, ma sì, dicono che suonando una trombetta l'orso scappa. No, l'orsa si mette a ballare con una trombetta quando ti ha sbranato, cioè non può essere.
Mauro, noi...
Quindi, scusa, fare qualche rumore quindi è inutile per avvertire l'orso?
È inutile,
che si avvolinza,
soprattutto se hai piccoli. L'unica cosa, c'è questo spray deterrente fatto apposta per l'orso, che vale anche per il lupo, ma il lupo è difficile che aggredisce le pecore. Ovviamente in Italia non è legale, ma la mia vita è più legale. Cos'è di in Italia che si compra pur non essendo legale? Tre quarti della roba. Quindi io so dove comprare sti deterrenti.
Se volete, no, chiedete, ragazzi, referenze.
Questa Italia mediocre che proibisce una cosa che ti salva la vita. Accidenti, via.
Caro... Perché hanno paura che venga utilizzata contro gli uomini, per quello che viene proibito.
Adesso migliorerà tutto con l'intelligenza artificiale, perché ho scoperto un negozio a Casso che la vendono. Quindi tutti i politici che decideremo vanno a cazzo, mi dia 20 grammi, due etti. Alcuni vanno a chili, altri a tonnellate, però lì la vendono.
Ai ai ai. Mauro
no,
Corona,
voglio raccontarvi l'ultima prima di chiudere.
Certo.
Visto che di questi negozi passai per Agro, dove ero andato a scalare su Lagnier, e c'era un'insegna: compro, vendo e compro oro. E di là, vi giuro, non è una buttata. E di là c'era una stalla con scritto vendo letame, e questo mi ha colpito, perché dal letame nascono i fior, cantava, cioè uno vende oro e compra, e di là vendo letame, ovviamente per concimare i campi,
certo,
ma
certo.
Vendo letame nel 2024 è raro trovarlo.
Eh sì, mentre vendo oro no. Mauro, noi abbiamo qua questa bottiglia incredibile da 12
tienila
litri.
Lì. No, potrei darvi l'indirizzo, ma non mi fido a spedirla.
Grazie intanto Mauro Corona, buona estate. Buona estate.
Godetevi l'estate, un'estate intelligente e produttiva e creativa.
Sì.
Ciao.
Grazie, ciao Alessandro Martinotti, ma questa bottiglia ma è stupenda, tanto che vino è il tuo vino, diciamolo. Sì, facciamo un po' di sana pubblicità ad Alessandro Martinotti.
Il vino è il mio, questo è sicuro.
Vino tuo, che sì. Vino è? Spiegaci.
Questa qui è Barbera.
Barbera.
Sì, tipico delle nostre zone.
E c'è un'etichetta.
Sì, no, però diciamo che questa non è tutta opera mia, cioè io ci ho messo la sostanza, però il contorno devo dare atto alla mia compagna che è una design di gioielli, Roberta, sì. E quindi l'idea viene da lei per il fatto delle etichette, per dare un simbolo a questa cosa qua, ma io ci ho messo il liquido, ecco.
Il liquido, però l'etichetta è meravigliosa perché per il 25esimo di Radio 24,
certo.
E quindi...
Ma quindi state insieme tu e la tua compagna per motivi utilitaristici?
Solo per interesse,
d'amore?
Solo per interesse, solo per... Leonardo.
Oh, questo è un bel messaggio giusto, corretto, che io darei a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
Cioè l'amore?
Un rapporto ha senso solo se c'è interesse reciproco, non per amore, perché l'amore finisce.
Ci deve essere qualcosa che lega, no? Tu cominci a legare il portafoglio, poi piano
giusto.
Piano
se ci sono anche
costruisce.
Dei sentimenti.
Io condivido assolutamente.
Ma almeno una cosa che andiamo d'accordo, almeno una.
Benissimo, questi sono i messaggi corretti che bisogna dare alle persone.
Sai che Leonardo
concretezza
è apparso in questo momento Mauro Meazza con un cartello esposto in regia con su scritto vorrei Raffaele Coller, cosa c'è scritto su quel cartello, se tu riesci a leggere bene?
E c'è non riesco a capire, non riesco a leggere bene,
non riusciamo a leggere. Allora visto che è il momento della borsa, ma poi Alessandro Martinotti rimane con noi, Raffaele Coller rimane con noi, visto che non ti piace la sigla della borsa, caro Leonardo Manera, Raffaele non sa niente, vuoi fargli a Leonardo non piace la sigla della borsa attuale, è la sua battaglia, vuole cambiare la sigla della borsa. Vogliamo proporre una sigla alternativa, Leonardo?
Potrei anche essere coinvolta nel dibattito, non so, no, se non vi dispiace, visto che sarei anche la diretta interessata.
Tu, Deborah, devi solo fare la borsa.
Devo solo subire.
Devi solo fare
subisco,
la borsa.
Subisco, come
adesso,
al solito.
Raffaele Coller, così, improvvisando.
Beh, allora, ispirato questa...
Inventa una nuova sigla della borsa, attenzione, ce la regalerà poi a Radio 24. Sì, sì,
okay.
Vai. Così, come lanceresti la borsa? Vai!
Uno, nessuno, 100 Milan.
Monday fire.
siete la mia trasmissione preferita.
Grazie signora. Metta giù che credo sia 2 anni e mezzo che è lì. Grazie. Allora, siamo con...
Dovrebbe telefonarci la signora per farci sapere come sta, perché sono 2 anni e mezzo.
Cosa vorresti dire?
Se è all'ascolto, ci telefoni, sì. Signora. Vogliamo sapere come va la salute.
Siamo fino alle 11 con voi, poi ci ritroveremo il 2 settembre. Allora, riepilogando, con noi c'è Raffaele Kohler e c'è Alessandro Martinotti, che da Cuccaro Monferrato, con la sua azienda che possiamo trovare su internet, sì, come?
Sì, sì. Martinotti Alessandro, semplicissimo.
Cognome, nome, Martinotti Alessandro, che ci ha portato appunto questa bottiglia che ha un nome particolare, no, in realtà, no?
Sì, io lo sapevo solo in dialetto, devo dire la verità, non ero molto afferrato, lo chiamavano in dialetto il quart, perché sarebbe un quarto di una damigiana e veniva tenuto in cantina. Veniva messo un po' il vino che avanzava e poi veniva anche bevuto, perché essendo certo. Un bottiglione grosso lo bevevano.
E ricordiamo, ecco, che vino è questo esattamente.
Lì dentro c'è della Barbera.
Ah, attenzione. Barbera e champagne, giustamente è partito Raffaele Kohler, no? È un po' Leonardo, ormai...
Ma com'è? È un po' anacquata quella Barbera, come la fate, no, voi? Ci inserite un po' d'acqua, di altre cose, altri prodotti...
Mi piace perché,
di più.
Leonardo, tu dai proprio una fiducia, fiducia. Quando uno sente parla con te, tanta fiducia.
Stima e fiducia.
Poca acqua a zero, almeno. Proprio zero.
No, tra l'altro Alessandro, adesso parlando un po' seriamente, sì, varie volte ci ha raccontato anche le difficoltà di fare, insomma, l'imprenditore agricolo, sì, perché tu hai una piccola impresa.
L'azienda è una piccola azienda di famiglia. Fino a quando c'era mio papà era, diciamo, il fulcro di tutto, poi sono subentrato io, poi per questioni di vita è venuto a mancare mio papà e io, diciamo che tra tante difficoltà ho cercato di portare avanti, perché sembra, lo do come consiglio, quando tu fai un'attività e c'è sempre un qualcuno con più esperienza, diciamo che è bello. Quando viene a mancare delle figure di un certo tipo e sei tu devi prendere le decisioni, ecco, lì cambia un pochettino, il registro cambia, però diciamo che ce lo sto facendo.
Ma sì, ci eravamo sentiti anche quando parlavamo dell'Europa, dei trattori. Delle proteste. Hai visto che c'è la nuova Europa, no?
Ti faccio una piccola previsione, Alessandro. Secondo me, quando tutti questi agricoltori che stanno lavorando adesso, si sta raccogliendo il grano, si stanno facendo tante lavorazioni, quando mollerà un po' il lavoro, secondo me ottobre-novembre ci siamo di nuovo. Perché
adesso è il momento di lavorare.
Sì, adesso non c'è
tempo. Adesso non c'è tempo,
ecco,
per
bisogna
protestare.
Essere anche molto essere pragmatici, nel senso, adesso non c'è tempo di andare a fare la manifestazione, perché sennò quel poco raccolto che c'è non lo raccogli. Però con le avvisaglie che ci sono, con i prezzi che ho parlato con i miei amici, proprio ieri, l'altro ieri, con il raccolto che non è eccezionale, così io voglio sbagliarmi, non è cambiato molto da quel periodo in cui
hai il polso della situazione.
Sì, poi io spero che succeda qualcosa di diverso, chiaro.
Questo sicuramente.
Sì.
Ma i prezzi, a che cosa ti riferisci? Ricordaci quali sono,
esempio,
gli elementi.
Quando una volta parlavamo del grano a 20 euro, cioè l'altro giorno mi hanno detto che viaggia sulle 18, quando parlavamo del gasolio agricolo che era 1,10 euro, io l'ho comperato 15 giorni fa e l'ho pagato 1,05 euro, quindi capisci che non è cambiato da quella situazione di protesta a a questo momento qua non è cambiato molto.
E ricordiamo quant'è il pieno di un trattore, cioè quanto costa. L'altra volta ce l'avevi detto.
Sì, ma nel senso, io ti dico che un annetto fa, anche di più, si pagava il gasolio agricolo 50-60 centesimi, perché c'è un'agevolazione, bisogna essere sinceri, sì, c'è una cosa. Adesso io ti dico, 15 giorni fa l'ho pagato 1,10 euro. Quindi fai un pieno, può costare, ci sono macchine, queste macchine che tutti vedono che sono enormi, stupende, che sono bellissime anche da starci sopra, e che come pieno hanno 1000 litri, cioè, quindi da 500 passi a 1000, e se tu poi vai a vendere il raccolto ed è 18-20 euro, quello quando, hai capito, il gasolio costava 50 centesimi, capisci che c'è una cosa che non... io non lo so. Non è facile da tenere in piedi. Ci sono aziende dove hanno una superficie enorme, quindi riescono con i costi a cavarsela, ma adesso anche quelli sono in difficoltà.
E insomma, questa è un po' la situazione, quindi la previsione del nostro Alessandro.
Poi vediamo la nuova Commissione Europea.
Tra l'altro arriva da Cuccaro Monferrato, gli amanti anche del calcio, prima ne parlavamo, ricordano che è stato il buon ritiro di chi, caro Leonardo? Vediamo se tu lo sai.
Di Nils Liedholm. Secondo me Nils Liedholm era di taglio. Monferrato, era di Cuccaro, abitava a Tagliolo.
No. Bene, sbaglio sempre.
Io non voglio dire,
sono tutti Nils Liedholm, Cuccaro.
Dicono sempre che tu hai sempre ragione, Leonardo. Alla fine hai sempre ragione.
Sì,
cioè, Alessandro
in questo
dice,
caso.
Stavolta qua, cioè, nel senso, io ero in linea d'aria a 50 metri di distanza tra me e casa sua. Passava di lì, andava a fare la spesa nel mio stesso negozio, che poi andasse a dormire a Tagliolo. Questo lo faceva in segreto. Però.
La residenza principale era Tagliolo Monferrato.
Allora era di Tagliolo.
Che tipo era Nils Liedholm? È sempre stato freddo, no? Freddo in campo. Freddo da allenatore, molto distaccato.
Però diciamo che è una persona, come dici tu, fredda, però era anche quello che magari passando si fermava con la macchina, tirava giù il finestrino, che c'era mio papà a bordo strada che lavorava, e gli chiedeva, mio papà si chiamava Gino, e gli diceva, Gino, come va?
Non era freddo,
una persona. E poi, cioè, signore nel vero senso della parola, lui era un figlio di un falegname, quindi sapeva cosa c'era dietro per arrivare a fare un determinato tipo di prodotto, e quindi l'umanità in persona. Poi mio papà faceva anche il miele, veniva a comprare il miele, ci raccontava aneddoti di quando giocava lui. Me lo ricordo sempre.
Dai, raccontaci un aneddoto. Cioè,
perché io sono milanista, e allora chiedevo, no? E lui mi raccontava, parlavamo degli infortuni dei giocatori, e io dicevo, signor Nils, adesso appena c'hanno un infortunio, si fermano. E lui mi diceva, guarda, io mi hanno operato di ernia, tra il primo e il secondo tempo, nella ferita dell'operazione sanguinavo, perché l'avevo fatta qualche giorno prima, una settimana prima. Mi hanno medicato, mi hanno una cosa, e io la partita l'ho finita. Per dire, dava un senso al fatto...
Sì, all'epoca era fondamentale scendere in campo, c'erano tutti questi cambi, non c'era... No.
Come mai Liedholm scelse di vivere a Tagliolo Monferrato?
si vede che a Tagliolo c'era un bel microclima, Leo.
Però la domanda posta così, ma come mai scelse di vivere a Cuccaro Monferrato? La domanda è perfetta.
Sì, io questa cosa qua l'ho vissuta proprio da bambino, quando è arrivato, e quindi mi ricordo che aveva portato, questo me lo ricordo, tutta la Roma nel 1980, quando vince lo scudetto, aveva portato tutta la Roma a festeggiare. È un aneddoto,
e poi
che a distanza
non lo vinse nell'80 lo scudetto la Roma, se non sbaglio
81-82.
Dopo i mondiali li vinse, quindi 82-83 se non sbaglio, la stagione 82-83. come distanza... sbaglia sul campionato, può sbagliare anche su Cucaro Italiano. Certo, comunque sentiamo.
Certo. Va bene. Che a distanza di anni veniva ancora. Passava della gente solo a magari a chiedere se potevano andare a prendere una bottiglia, io essendo la casa prima, se sbagliavano, sì, chiedevano, sì. Bastava avere una bottiglia con scritto Lidl,
sì. No, diciamo, ha vissuto lì anche perché la moglie,
sì,
era
la moglie era lì. Lei era di Pinerolo e erano capitati lì, questa era una bellissima villa, si chiama Villa Boemia, e era piaciuto il territorio, c'era la possibilità di fare il vino e si era messo a fare il grignolino.
E insomma, dai, andiamo al traffico. Questo era il racconto di Nils Lidholm. Vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
2 settembre. Pazzesco.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided apart.
Signori, capolavoro!
We could live. Mia nonna diceva, l'amore finisce, le cascine restano.
Voglio augurarvi buone vacanze, viscide salamandre.
Lo so. È un po' il suono che Leonardo Manera, il suono delle cicale che Leonardo Manera ha reso celebre qui col suo radiodramma. Ma ci sono le cicale dove sei tu? Sai che io devo dire questa cosa, Leonardo, quando scendo, vado nel parcheggio qui di Radio 24, il cortile interno, c'è il rumore delle cicale, mi sento già un po' in vacanza. Siamo su in Viale Sarca, siamo in Viale Sarca a Milano, però sì, è vero, tu dici sì, è vero, punto. Grazie.
Cosa devo aggiungere? Se tu ti senti in vacanza non posso
non lo so, dire, in contestare. In teoria dovresti anche produrre qualcosa, però
vabbè, oggi... siamo all'ultimo giorno, già classico, ieri ho fatto fino agli ultimi giorni. Io sentirei qualche ascoltatore per salutare anche gli ascoltatori.
Ma ci hanno salutato, ci mandano messaggi WhatsApp, vabbè, ma non so cosa dire.
Non c'è nessuno in linea?
No, in linea no. Allora vorrei ricordare che domani sera, incidentalmente, peraltro c'è qui Raffaele.
Allora facciamo una cosa. Quando tu hai fatto il tuo marchettone, faccio anch'io e ricordo le serate che ho tra luglio e agosto.
Bravo, bravo. Allora domani sera a Palazzo Sormani, domani sera alle 19:30 con la luce del sole, bella, poi non ci sarà pioggia a Milano. Magari sarà un po' di calduccio, però faremo una orazione civile per la Resistenza a Milano. Dai, venite, i giorni della libertà, Raffaele Koller, che incidentalmente è qui.
Posso dire una cosa?
Sì,
che
come no.
Lì dentro la Sormani ci saranno anche delle birre alla spina, quindi è perfetto, diciamo.
Ma dovevi dirmelo subito, allora non importa quello che succederà quindi... dal palco, c'è la birra alla spina, è fondamentale questo.
E poi dentro il cortile lì sta da Dio, freschissimi, insomma, quindi...
il cortile d'onore della Sormani. Il nostro Raffaele Koller suonerà, ovviamente. Cosa potresti suonarci oltre a Un mia bella Madonnina che dice ci accoglierai così?
Allora abbiamo fatto l'inizio, facciamo il gran finale.
Il gran finale, dai. avete sentito l'inizio e il finale, potete anche non venire domani a questo punto. Vabbè, no, scherzo, scherzo, c'è un inframezzo, come si suol dire. Leonardo, ah, poi scusate, il allora, 25 luglio sarò a Travo, in provincia di Piacenza, per presentare il libro di sera. Travo, allora, prego, caro Leonardo.
Ricordo velocemente le date mie di luglio e agosto. Il 23 luglio Martellago, il 24 date, Castello però. Di Montecchio, il 25 luglio Albarella, il 27 Treviso, il 1 di agosto Tarvisio, il 3 agosto ancora Treviso, il 5 agosto L'Aquila, il 9 agosto in Garfagnana, il 10 a Flaibano Udine, il 13 agosto vicino alla Spezia ad Ameglia, il 14 agosto vicino a Parma, a Compiano, il 16 agosto in Umbria, non ricordo dove, il 18 agosto Santa Margherita.
Un uomo che si aggira per l'Umbria, dice, dov'è che...
Il 18 agosto Santa Margherita Ligure, nella settimana tra il 19 e il 25 in Puglia, non ricordo dove, poi il 28 agosto a Loano, il 30 a Soncino, provincia tra Brescia e Bergamo, Brescia, e il 31 a Carmagnola, Torino, molto Piemonte.
Molto bene. Ecco. C'è Marco da Piacenza.
Fosse in zona,
sì. C'è Marco invece da Piacenza, ricordo a Marco che sarò a Travo il 25. Ci saluta, ci vuole salutare, credo. Marco.
Sì, certo.
L'ultimo
certo.
Ascoltatore buongiorno, della stagione, buongiorno. Stupendo, vai.
Buongiorno a tutti, buongiorno Alessandro, buongiorno Leonardo, buongiorno Raffaele, che l'ho conosciuto quando è venuto a Piacenza a suonare qualche anno fa assieme dei messicani.
Ah, esatto,
così, dei messicani.
Ti ricordi, Raffaele?
C'erano dei messicani.
Sì, così. Sì, assolutamente. Nel tuo ristorante?
Sì, nel mio ristorante.
Stupendo,
sì.
Stupendo. E che ci vuoi dire, Marco? Ci vuoi salutare?
Volevo salutare, è l'ultima puntata, vi ascolto sempre volentieri.
Ma scusa, se è un ristorante... Aspetta, però in radio non si può fare pubblicità. Che ristorante è?
No, no.
Diciamo
allora,
che...
ascoltami, è un ristorante messicano, è l'unico che trovi in giro, quindi non c'è problema.
Come lo si chiama? Come si chiama? Ah no,
è
fallo.
Il Latino. Te lo dico,
sì.
È il Tropico Latino.
Il Tropico Latino, molto bene. Sì. Allora, guarda, Marco, con i tuoi saluti, visto che siamo in chiusura, ringraziamo.
Voglio salutare anch'io, scusa, Marianna Stefanucci, che mi ha dato come sempre una grossa mano nella scrittura dei personaggi. Ciao, Marianna, grazie.
Grazie. Sei confermata anche dal 2 settembre, perché Manera c'è, quindi.
Sì, il prossimo anno, l'anno prossimo.
Mamma mia, ringraziamo Alessandro Martinotti col suo quart di vino.
Grazie a tutti.
Ringraziamo Raffaele Kohler, che incidentalmente passava di qui oggi e quindi e ci lascia per tutta questa estate con un saluto finale sonoro. Ciao.
Pazzesco!